You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Stanno alle calcagna come ombre, stanno riempiendo di amarezza le vostre viscere, il miele che vi offrono vi avvelenerà come il morso dello scorpione, e in quel tempo cercherete la morte ma non la troverete, bramerete morire ma la morte vi fuggirà. La potenza dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle loro code, si mimetizzano tra di noi come serpenti, hanno teste e code con esse nuociono. Quando il serpente vomiterà dalla sua bocca, sarete travolti dal fiume del suo assenzio. A loro si sono prostituiti tutti i governanti. E la terra è diventata un covo di corpi pieni di spiriti immondi perché le nazioni stanno bevendo il vino della loro sfrenata concupiscenza e i governanti si sono prostituiti con loro e i mercanti si sono arricchiti del loro lusso sfrenato. Svegliatevi! Hanno preso il posto di Dio!
Benvenuti a Fantascientificast, puntata numero 17. Raccomandate l'anima al vostro creatore. Sono venuto ad annientarvi, anche perché ne ho veramente le palle piene. Benvenuti da Paolo Bianchi
e da Omar Serafini, anche perché è incredibile, perché siamo governati da teste di morto.
Ovviamente le citazioni le avrete riconosciute e fanno parte di quella che è il primo quadrante di questa puntata di Fantascientificast. Ricorre un anniversario abbastanza importante, se vogliamo.
Sì, direi di sì. E direi che a questo punto possiamo partire con la Tavacron.
Interpretato niente poco di meno che da Roddy Piper, il famoso wrestler degli anni 80, da Kate David e da Meg Foster, oggi parliamo di un film del 1988, Essi vivono.
Dio, grandissimo capolavoro di John Carpenter. Tra l'altro è un film che personalmente mi ha lasciato un segno, in quanto era stato come dire, oggetto di una sorta di maratona notturna che comprendeva sempre del grande John Carpenter La Cosa e l'altro capolavoro che più che fantascientifico sfora dell'horror, che era Il Signore del Male.
Sì, io non avrei dormito per una settimana, probabilmente.
No, ma infatti, no, ma devo dire la verità, che come diceva nel fuori onda Paolo, dopo in effetti avendolo rivisto, come dire, per parlarne oggi ai nostri ascoltatori, in effetti vedendolo la notte e si vivono, lascia un po' nervosi, come
sì,
si suol dire.
Sì. E io, vabbè, ho avuto la sfortuna di vederlo forse in età ancora un po' troppo prematura, diciamo. Mi segnò abbastanza all'epoca, diciamo così. Niente, prima di entrare nel dettaglio, direi che ci ascoltiamo il trailer originale.
What do these things want, and why are they here?
You still don't get it, do you, boy?
They have recruited the rich and the powerful.
They're running the whole show.
Wake up! They're all about you, all around you. Blinded us to the truth.
Take a look. They are safe as long as they are not discovered.
I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them.
Stay away from me.
Put these on.
They have us.
Look at them. They're everywhere.
We have no other choice.
I don't like this one bit.
Leave it alone, man. It ain't none of my business. Ain't none of yours.
We have been lulled into a trance.
Listen to what I'm saying to you.
We're in trouble. The whole world's in trouble.
Control us!
You're sending some kind of signals on a TV set.
I've got one that can see.
Mama don't like tattletales.
Now we start spilling some blood.
Let's go! Push
a button.
I have come here to chew bubblegum and kick. And I'm all out of bubblegum.
Allora Omar, il tuo quadrante, a te l'onore di parlare di questo film.
Dio, allora, come dicevamo prima, film che rende nervosi. Vediamo un attimino, prima di tutto, di introdurre un attimino velocemente la trama senza dare troppi spoiler, anche perché è un film che consiglio vivamente di rivedere, anche perché è anche in un certo senso abbastanza attuale. Infatti è ambientato in un questo, diciamo, non ben precisato prossimo futuro, dove c'è un clima di recessione economica incredibile. Crisi nera, per cui lavoro che manca, povertà diffusa. E in questo, diciamo, sconsolante futuro si muove John Nada, che è una sorta di lavoratore che lascia la famiglia per recarsi a Los Angeles in cerca di lavoro. Qui viene praticamente viene assunto come operaio edile in un cantiere e va a abitare in una sorta di, chiamiamola, bidonville molto triste, molto squallida, e però si accorge che in una chiesa vicina ci sono dei strani movimenti e soprattutto durante le trasmissioni televisive vengono interrotti da questa sorta di predicatore molto strano che fa dei discorsi sul controllo della mente da parte di non si sa ben precisati individui. Fondamentalmente cosa succede? Succede che a un certo punto, durante una operazione di, come posso dire, di una retata da polizia per far sfollare la gente da questa bidonville, il nostro buon John va a rifugiarsi nella chiesa e qui scopre degli stranissimi occhiali. Mettendosi questi occhiali scopre che il mondo ha una praticamente completamente diverso da quello che che è la realtà, per cui vede un mondo completamente in bianco e nero, vede un mondo dove tutte le strade sono e le strade e i giornali sono praticamente, come dire, tappezzati da manifesti del tipo obbedite, riproducetevi, spendete denaro, cioè diciamo
subliminali abbastanza... in maniera abbastanza
esatto,
violenta.
Bravissimo. Esatto, ma poi soprattutto si accorge che ci sono queste quelli che apparentemente sembrano gli zombie, per intenderci, che dopo si scoprirà che sono nient'altro che alieni che ci stanno letteralmente mungendo come un come praticamente carne da macello.
Quindi in questo scenario inquietante descriviamo un attimo, intanto giornale interpretato da dal mitico
sì, da
Roddy Piper, che era un famoso wrestler degli anni esatto. 80 della WWE, ma la sua tenuta da scozzese indimenticabile.
Ecco. Tra l'altro devo dire anche che fa una ottima interpretazione insieme a Kate David, che tanto Kate David è una sorta di attore feticcio di John Carpenter che aveva già lavorato con lui nella Cosa, per intenderci, e per assurdo è molto meno ingessato invece di Meg Foster, che è diciamo la co-protagonista femminile, che invece mi sembra letteralmente una, come dire, un pezzo di legno, per intenderci, a parte gli occhi, che Meg Foster ha due occhi veramente stupendi, però al di là questo qui, fatto totalmente personale. Bisogna dire una cosa, Paolo, che ovviamente essi vivono, fra parentesi, tratto da un romanzo breve che è 8 o'clock in the Morning di Ray Nelson, e ovviamente come tutte le produzioni di John Carpenter sono delle produzioni veramente a basso costo, infatti anche gli effetti speciali sono veramente, si vede, però il genio Joe Carpenter le fa passare gli effetti speciali scadenti in secondo piano per fare fondamentalmente poi tirar fuori quella che è la trama. Per intenderci un po' quello che si era visto in 1997, Fuga da New York, per intenderci.
Tra l'altro ne discutevamo nel fuori onda, mai definire questi film a basso budget B-movie, cioè è una bestemmia veramente contro John Howard Carpenter, perché il suo genio è assolutamente comunque presente in tutti i film.
E appunto il fatto, non lo possiamo proprio definirli B-movie, come dicevi te giustamente, sarebbe veramente letteralmente una bestemmia. In effetti sono film dove gli effetti speciali, secondo me, sono in secondo se non addirittura in terzo piano, e dove veramente viene fuori la creatività del regista. E secondo me come essi vivono a questa veramente trama che è letteralmente claustrofobica e molto inquietante, secondo me proprio veramente fa il paio anche con quell'altra grande opera che però magari ne parleremo in un futuro, anche se secondo me è più horror che non fantascientifico, che è Il Signore del Male, che è un altro grandissimo capolavoro.
Esatto. E, parliamo un attimo della diciamo realizzazione del film, a parte l'interpretazione appunto di Roddy Piper, Meg Foster, della quale abbiamo già parlato. Tu parlavi appunto degli effetti speciali, abbastanza eloquente
sì.
L'alieno in sé, cioè l'alieno sì. Ha più il sapore dell'horror che non il sapore del
esatto.
Scientifico, e poi si vede veramente che il budget utilizzato per questo tipo di
sì, ma addirittura c'è soprattutto, Paolo, nella scena finale dove, beh, questo non è, vuole essere uno spoiler, però
sì,
nella famosissima scena finale dove c'è diciamo questa coppia mista,
sì.
Diciamo, di un umano con un alieno, si
che
vede
sta
chiaramente...
facendo un po' di cose.
Esatto,
sì, che
sta facendo robe, come si suol dire, per intenderci.
Si vede assolutamente che è un manichino.
Più che un manichino si vede proprio che l'attore che è truccato, per intenderci, dal collo in su, e poi il resto invece del corpo è normale, per intenderci.
Sì,
no,
sì.
Cioè, io lì penso che sia una cosa fin voluta, perché secondo me praticamente era troppo palese è troppo palese come errore, per cui magari sai, ogni tanto Joe Carpenter ha queste trovate, se vuoi, per esempio nel Signore del Male, non voglio spoilerare, ce n'è un paio veramente anche lì, sembra finché voglia disseminare di questi blooper, come siete...
Sì, quasi per dare un aspetto quasi decadente alla cosa.
Sì,
ancora
no,
più che...
oppure Paolo, io la vedrei più che altro anche per allevare...
Per allentare dire, la tensione.
La tensione, esatto, perché in effetti guarda che soprattutto col Signore del Male si arriva con un finale abbastanza tragico, brutto, triste, eccetera, e sembra fin come dire, ok ragazzi fatevi una risata con questo errore palese, ecco.
Tra l'altro, film comunque che ha lasciato nell'immaginario collettivo parecchio. A me ha ricordato per certi versi un po' inquietanti il film tratto da Invasione Silenziosa, come si chiamava? Il Villaggio dei Dannati. Non so se
sì.
Tu hai riscontrato
sì.
Una certa così, ispirazione.
Sì, sì, ma diciamo che ma addirittura prima c'erano stati addirittura facendo un excursus ancora un pochino intorno ai primi anni 60 un paio di episodi di quella mitica serie televisiva che era ai confini della realtà, The Twilight Zone, che erano, se vuoi, erano delle versioni, come dire, dei corti di Essi Vivono, praticamente.
Il precursore.
Sì, il precursore, esatto. Secondo me, non dico che è un plagio per l'amore del cielo, ma evidentemente John Carpenter si è molto ispirato, oltre che al romanzo che abbiamo citato prima, a queste opere.
Rimane comunque assolutamente una pietra miliare. Tra l'altro Wikipedia mi ricorda una cosa... È vero, sempre merito al fatto che ha comunque influenzato tanti lavori. Nel videogioco Bart vs. The Space Mutants dei Simpson era un gioco dell'Amiga, proprio inizio anni 90. Bart alle volte indossava degli occhiali che facevano vedere i mutanti camuffati da persone, quindi chiaro riferimento al film di Carpenter, molto, molto singolare. Quindi l'impatto che ha dato questo film è stato assolutamente a 360 gradi, sì. Senza contare che quando l'ho visto da bambino mi immaginavo certe persone dall'area scheletrica. E vabbè, sì. Sono cose.
No, comunque da rivedere sicuramente. Non so se esistono versioni dalle mie ricerche, diciamo, per dopo dare ai nostri ascoltatori delle note. Ho visto che non esistono delle versioni, quantomeno in italiano, recenti, su supporti di vario tipo. Per cui... Dio, l'unico consiglio che posso dare è vedere se trovano qualcosa a livello di usato.
Beh, ti do una notizia. Pare che siano stati acquistati i diritti di Essi Vivono e quindi ci aspetta un remake, come nel caso della cosa. Può essere che prima o poi ci capiti anche questo, che qualcuno ha commentato, speriamo che non facciano la scena della scazzottata più bella della storia del cinema, forse per il protagonista che in questo film è uno scazzottatore professionista. Sì. Chissà, è sempre rischioso secondo me fare il remake di film di Carpenter.
Sì. Tra l'altro poi è un film che una volta veniva passato anche abbastanza in televisione, spesso e volentieri, adesso fa parte di quelli che secondo me li hanno talmente passati tante volte che dopo sono andati un po' a nausea, evidentemente.
Sì. Permettimi una nota personale, probabilmente se passasse oggi in televisione darebbe fiato alle corde di tanti complottisti che...
Sì, 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 diciamo che fondamentalmente è anche uno dei sottotrame del fatto del complotto, effetti, no?
Va bene, speriamo che questa carrellata comunque su Essi Vivono sia stata di vostro gradimento. Noi ve lo consigliamo caldamente, se non l'avete mai visto, è un lavoro assolutamente da vedere e da godersi. E a questo punto passiamo al secondo quadrante con il nostro Silent Prof.
My God, it's full of stars.
Come consuetudine per il nostro angolo dedicato alla fantascienza Gold Edition, diamo il benvenuto a Massimo De Santo, il Silent Prof.
Carissimi, eccomi qui, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti in qualunque momento, luogo e ora ci stiate ascoltando.
E dimensione soprattutto.
Sì, dimensione, non dimentichiamo.
L'argomento che Max tratterà stasera è stato suggerito dal sottoscritto, uno splendido romanzo scritto nel 61 e dal quale sono stati tratti ben due film che io stranamente ho apprezzato tutti e due. Parliamo di...
Solaris. Dobbiamo dire che il tuo è stato, come si dice appunto, un soave suggerimento e sono qui legato da una settimana alla sedia con le catene, Paolo, detto, non mi faceva andare via, perché io devo dire che quando l'hai proposto ho accettato la sfida fino in fondo, perché invece a me Solaris non piace proprio.
No.
con un ghigno satanico che il Salon Prof ve lo svela questo fatto. Non è vero. Però diciamo, non è certamente una di quelle opere la cui o la cui trasposizione cinematografica mi ha entusiasmato, ma condivido con Paolo il giudizio che sia sicuramente innanzitutto una pietra miliare, cioè un'opera che ha avuto un grande influsso e comunque una storia assolutamente degna di essere raccontata, molto sofisticata, molto interessante. È calato il silenzio, no? Dobbiamo fare così perché cominciamo con i difetti, così subito possiamo poi passare ai pregi.
Vai,
i difetti
che sono stati
spesso suggeriti, no? Dai vari fruitori, e diciamo della versione letteraria è quella tipica un po' forse degli scrittori russi, cioè quello di un po' di una certa pesantezza, di una certa ambientazione un po' cupa. La lentezza è più nei film, invece diciamo, l'accusa principale ai film, a parte il fatto che ovviamente c'è stata la solita querelle tra l'autore del romanzo e i vari realizzatori, in particolare due realizzatori, perché in realtà ho scoperto facendo un po' di ricerche oggi che c'è stato anche un film per la TV precedente.
Non sono perso
la scheda su Wikipedia, ma anch'io me lo sono perso, non l'ho proprio visto. Mentre ecco qua, vedo un film sovietico nel 1968 per la televisione, ma di questo non abbiamo traccia se non attraverso questa scheda. Appunto, invece, diciamo, il film del 1972 di Tarkovsky e poi la sua più recente del 2002. Riedizione, riproposizione famosa per la partecipazione di George Clooney, ambedue sono stati accusati sia di avere comunque un po' tradito lo spirito originale del romanzo e sia di essere molto lenti. Sì. Su quest'ultima cosa devo dire, io sono assolutamente d'accordo, sono di una lentezza esasperante.
In entrambi i casi, in effetti.
Non
però...
per niente Max, dopo George Clooney è diventato testimonial del Nespresso.
Ecco, questo non ci avevo pensato. È ora però di dare un po' di spazio al positivo, se no povero Paolo che appunto ha amato quest'opera.
Me lo state smontando, io...
Allora, diciamo che la storia è molto bella, la storia è molto bella, io la trovo estremamente intrigante sia nella sua proposizione che nel suo sviluppo, ed è sostanzialmente nel romanzo originale del 1961 di un autore polacco che si chiama Stanisław Lem, la storia è quella dell'incontro dell'umanità con una intelligenza totalmente aliena. Questo è un tema che io trovo assolutamente interessante, no? È particolarmente difficile poi, no? Perché diciamoci la sincera verità, appunto, come si fa a descrivere una intelligenza totalmente aliena? Di fatto quello che si riesce a fare è che si riesce a descrivere un'ipotesi di iniziale incomunicabilità che poi viene sviluppata secondo il sentire dei diversi interpreti. Nel caso di Lem, fondamentalmente questa intelligenza incarna un'altra idea che poi in parte è diventata un archetipo della fantascienza, che è quella di un'intelligenza planetaria, cioè di un organismo vivente le cui dimensioni sono di tipo planetario, paragonabili appunto con un pianeta. Poi dopo il filone principale, se ci rimane il tempo, vorrei lanciare qualche ipotesi di collegamento con altre opere. Nel caso in esame di Solaris, questa intelligenza è incarnata da un oceano senziente, un vero e proprio oceano che ricopre praticamente la totalità del pianeta Solaris. Solaris è il nome del pianeta che ospita questo oceano. E il romanzo è costruito peraltro secondo i canoni della hard science fiction, perché è un romanzo che contiene tutta una serie anche di teorie astronomiche. La scoperta di questo pianeta avviene perché c'è un'irregolarità rispetto a quelle che sono le previsioni fisiche del comportamento dell'orbita del pianeta stesso, e via così. La storia nasce, il romanzo vero e proprio, secondo me, si divide, diciamo, in due parti. Una parte che indaga in maniera forse un po' anche didascalica, no? Gli studi e la reazione dell'umanità rispetto alla scoperta di questa anomalia, e descrive anche un procedimento scientifico, no? Fa vedere come l'umanità si confronta rispetto a una serie di segnali, no? che fanno nascere delle correnti di pensiero su questo discorso di se questa entità organica scoperta sul pianeta sia intelligente.
I famosi comportamenti del pianeta che non riescono a spiegarsi.
Tant'è vero che si parla addirittura nel romanzo di scienza solariana, cioè di addirittura una corrente di pensiero, una corrente di studi, e il romanzo in realtà comincia in una fase calante di questa scienza solariana, perché l'umanità ha tentato per innumerevoli decenni di entrare in contatto, di provocare una reazione, di capire, insomma, con cosa e con chi aveva a che fare, senza riuscirci. E quindi in qualche maniera questi studi stanno declinando, e anche l'interesse per la indagine scientifica intorno a questo pianeta sta declinando, ed ecco che per un caso di quelli che possono capitare, in qualche modo invece si riesce a provocare una reazione. L'ambientazione è quella di una stazione spaziale di studio in orbita intorno al pianeta. Da questo momento in poi la storia cambia registro e diventa il racconto del modo nel quale questa intelligenza planetaria sceglie di relazionarsi con gli esseri umani, modo che rimane assolutamente impenetrabile e nello stesso tempo sconvolgente, perché di fatto questa intelligenza è in grado di entrare nei sogni, nella testa, nei pensieri degli esseri umani a bordo della stazione spaziale, e di materializzare letteralmente persone che sono tratte, insomma, dal bagaglio di ricordi, di pensieri, appunto, degli esseri umani in questione.
Una condizione che, appunto, porterebbe alla pazzia chiunque.
Sì, tanto è vero che viene descritto con molta lucidità il protagonista della storia, che arriva sulla stazione spaziale e trova già una situazione, diciamo, degenerata da questo contatto totalmente alieno, passa una buona parte, diciamo, una parte significativa del proprio tempo per cercare anche un modo di provare a se stesso scientificamente di non essere pazzo, o di esserlo. Quindi c'è una descrizione di una serie di esperimenti, peraltro questi un pochino macchinosi, secondo me, con il quale, appunto, il protagonista alla fine si convince di non essere pazzo, e quindi è costretto a fare i conti con questa realtà. Nello specifico, l'oceano, nel caso del protagonista, ridà vita alla compagna che era scomparsa per suicidio, verso la quale il protagonista prova un terribile senso di colpa, perché in realtà si autoaccusa, insomma, sostanzialmente di aver provocato, o comunque di non aver capito, questa volontà suicida di sua moglie, di questa donna che lui amava, per cui ritrovarsi davanti questa persona è evidentemente un evento sconvolgente. Una delle cose che nella lettura del romanzo a me ha turbato molto, no? Ha dato questa sensazione di straniamento, uno scivolamento verso l'horror, è il fatto che mentre nel caso del protagonista viene descritto con chiarezza, no? Che cosa accade, questo simulacro, come vogliamo chiamarlo, di sua moglie che gli viene messo a fianco, il dialogo tra quindi questa scoperta, questo dubbio sulla non umanità che poi diventa invece la ricerca di un'umanità, gli altri due scienziati o abitanti della stazione spaziale vivono delle esperienze simili che però non vengono mai descritte nel dettaglio. Quindi l'autore dissemina tutta una serie di segnali per i quali si capisce che anche gli altri due abitanti della stazione spaziale hanno anche loro, no? Stanno facendo i conti con qualche sogno, con qualche incubo materializzato attraverso la presenza fisica di una qualche persona a loro legata, ma queste persone non vengono mai svelate, non escono mai dai confini delle loro stanze, e c'è una descrizione veramente claustrofobica, no? Di questo duello, di questo progressivo confrontarsi con questa materializzazione dei propri sogni.
Quindi ogni protagonista, diciamo, ogni abitante fa a sé e ha a sé la sua storia con il pianeta.
Ha la sua storia con il pianeta, che però non viene svelata. Non viene svelata, lasciata come dire in controluce, con soltanto... C'è una riflessione, un momento molto, molto forte del romanzo stesso, in cui uno dei coprotagonisti dice al protagonista principale: ma tu sei molto fortunato, perché poi alla fine questa scelta che è stata fatta dal pianeta di risvegliare la persona che tu hai amato e che di cui ti senti colpevole della morte, ma in fondo è comunque la persona che tu hai amato, e non è nulla in confronto a quello che stiamo vivendo noi uomini normali. Perché un uomo normale cos'è? È qualcuno che comunque ha provato delle tentazioni, ha provato, ha dei sogni inconfessabili. Quindi Lem fa trapelare l'idea, no? Lascia poi, è un po', mi ha fatto la stessa impressione di 1984. Non so se vi ricordate, nel romanzo famosissimo 1984 c'era, come si chiama, la stanza 81, la stanza 29. C'è quella fase di tortura psicologica nella quale praticamente c'è questa stanza dell'orrore, e a un certo punto gli chiede: ma cosa c'è dentro questa stanza? E la risposta è: c'è quello che tu temi di più. No? Quindi si sveglia ognuno si fa il confronto con i suoi mostri dell'id.
Sì, diciamo,
citazione Pianeta Proibito, ragazzi.
Lasciato... Viene lasciato in controluce, però in effetti il dramma psicologico nel libro ci sta tutto. Veniamo ai film. Tu li hai visti, ovviamente.
Sì, sì, li ho visti. Solaris, l'originale, il film è del 72. In realtà io ricordo di averlo visto da ragazzo, però ero 72, ero troppo piccolo, quindi deve essere stato in qualche maniera poi riproposto negli anni successivi, sì, nel circuito cinematografico. L'ho visto a cinema. E appunto devo dire la sincera verità, il film di Tarkovsky, Tarkovsky è sicuramente un regista che ha una grande capacità visionaria, quindi da un punto di vista delle immagini ricordo che mi colpì molto. Nello stesso tempo però, anche se la storia è raccontata in maniera abbastanza fedele al romanzo, il film non riesce a rendere tutta questa introspezione e nello stesso tempo questo confronto col concetto di alienità, di intelligenza aliena. E inoltre, onestamente, questo però io a suo tempo l'avevo attribuito al classico approccio alla regia russa, è veramente molto lento, proprio una lentezza faticosissima.
Eppure devo dire che
fu un grosso premiato. Almeno fu stato premiato e ha avuto una eco mediatica all'epoca molto significativa, se ne parlò molto sui giornali. Credo che da un punto di vista anche della critica sia stato comunque ragionevolmente apprezzato. Cosa che, se posso ricordare bene, non è successa per il film del 2002,
no,
di Soderbergh, no, con George Clooney, che però, diciamoci la sincera verità, ha veramente poi fatto fuori tutto, non c'è rimasto niente.
Sì, è diventata una storia un po' diversa.
D'amore, sì, esatto. È diventato un film incentrato su questa relazione, su questo dramma dell'amore perduto, della colpa, via così, ma in cui poi quindi tutta l'ambientazione fantascientifica e questo scenario comunque inquietante ma maestoso, no? dell'incontro dell'umanità con una intelligenza totalmente aliena e che viene, come dire, che si intravede che è anche un'intelligenza superiore, un'intelligenza che in qualche maniera sfiora i confini della divinità. in questa sua capacità di ricreare dei simulacri che però sono a loro volta degli esseri umani, questo scompare completamente, non c'è proprio niente.
Ma bisogna dare atto anche al fatto che non è facile rendere in un film un romanzo del genere.
Assolutamente, assolutamente. Io credo che sia uno scenario alla Dune, cioè uno di quei romanzi in cui quando tu lo leggi la capacità dello scrittore di suscitare immagini è molto forte, per cui un regista che lo legge si lascia, cade nella trappola, si lascia intrappolare dalla voglia di rendere queste immagini, no? Questa filmicità immaginata, che però poi dopo nella pratica diventa una sfida ai limiti dell'inverosimile.
Rende un po' poco, diciamo.
Quello che diciamo, io infatti dei due film, quello con cui nutro ancora un ricordo...
Insomma, in conclusione stiamo dicendo, ragazzi, leggete il romanzo, ma non andate a vedere i film, mi raccomando.
No, beh, per dovere di cronaca penso che sia da vedere, nel senso...
Sì, sì. Soprattutto quello originale, direi, sì, Paolo, sì, perché quello la, il remake... Tra l'altro poi interessante anche una cosa, che a parte la pubblicizzazione in Italia del 74 che l'avevano fatto passare proprio come mi ricordo nei poster c'era scritto sotto la risposta della cinematografia sovietica 2001 Odissea nello spazio.
Eravamo ancora in tempo di guerra fredda,
esatto.
E quindi queste cose poi tiravano pesantemente.
Quello che era stato terrificante, mi pare che nella versione italiana avevano fatto una sorta di scempio di tagli per riadattarlo un attimino, non so adesso per renderlo meno snello, no, perché e tra l'altro avevano anche lo stesso regista Tarkovsky si era anche abbastanza incavolato di tutto ciò e addirittura aveva chiesto di ritirare la sua firma dalla versione italiana, per intenderci, perché avevano secondo lui stravolto talmente tanto che non era più la sua opera. Era interessante che nella versione italiana l'adattamento era stato curato da Dacia Maraini.
Ah, caspita. E beh, però ecco, appunto, devo dire che adesso onestamente il film originale sarà 90 anni che non lo rivedo e quindi non lo ricordo
alla perfezione,
diciamo, con freschezza. Però ecco, mentre la parte visiva mi aveva molto colpito, viceversa onestamente nella parte narrativa era molto complicato da seguire la trama, perché poi lo sviluppo era veramente lento. Io peraltro credo di aver visto prima il film e poi aver letto il romanzo e chiaramente poi la lettura del romanzo ha comunque chiarito tutta una serie di passaggi.
Io sono passato dal processo inverso, perché mi ricordo ancora, mi capitò in mano in una biblioteca quasi per caso e niente. Quindi forse seguendo il processo inverso, forse
quindi tu hai letto prima il libro e poi ti sei visto il film. Sì. Però hai ammesso che ti è piaciuto anche il Solaris del 2002, questa è colpa grave.
No, allora, storia molto diversa, stravolta. Film ne ho visti di peggio, ecco, diciamo così, nel senso che sì, si poteva far meglio sicuramente, diciamo così. Però ripeto, la trama era molto difficile, bisogna dare molto atto di questo.
La trama è effettivamente difficilissima. Allora, io la cosa di cui assolutamente devo dare atto a Paolo è che questo è un romanzo comunque estremamente stimolante e un po' faticoso, ecco, questo è alla fine quello che abbiamo concluso, però vale senz'altro la pena di leggere il romanzo. E certamente da questo romanzo si possono estrapolare alcune, diciamo, meta questioni, meta rappresentazioni. Certamente, per esempio, questa dell'incontro dell'umanità con delle intelligenze che sono di una scala, no? Di un ordine di grandezza superiore in qualche misura, sia in termini dimensionali, sia in termini magari di profondità, di saggezza, di capacità, eccetera, eccetera.
E qui, incomprensibili, tra l'altro.
Il tema forte è proprio questo, no? Quando, se l'umanità incontrasse una intelligenza di questo tipo, quale sarebbe il risultato? L'alienità sarebbe tale da rendere impossibile la comunicazione? In fondo Solaris poi sviluppa questo tipo di questione, no? E attraverso appunto questa relazione dell'uomo con, dapprima con i simulacri, diciamo con queste immagini dell'uomo stesso, che sono forse il modo in cui l'intelligenza aliena poi percepisce l'umanità stessa, no? E la mette a confronto come uno specchio, come in uno specchio con se stessa. Oppure ci potrebbero essere altri scenari. Allora io così, giusto per buttare qualche amo per future discussioni, anche vai, per butta. Altre letture, ho cominciato a pensare, per esempio, ecco, usiamo il parametro intelligenza planetaria. L'intelligenza planetaria, per esempio, la troviamo in Asimov, nel ciclo giusto. Della Fondazione, vi ricordate che c'è un intero pianeta, lì è un punto di vista un po' diverso, però molto interessante anche quello, c'è Gaia, no? Nella fine, nella parte
è un punto d'arrivo, diciamo,
è Fondazione a Terra, lì con un percorso, vabbè, noi abbiamo parlato, no, del ciclo dei robot, con un percorso un po' particolare, diciamo un po' anche secondo me un po' forzato, artificioso, per arrivarci, ma comunque l'ipotesi è che ci sia un pianeta, un intero pianeta che esprime una coscienza globale, che è fatta di tanti individui che rimangono individui, ma che però alla fine hanno trovato una forma quasi di immortalità in questa coscienza globale. E in quel caso lì, nel caso di Asimov, viceversa, il fatto di avere una dimensione diversa e di essere una coscienza, un'intelligenza planetaria, non è un ostacolo alla comunicazione, anzi, perché addirittura c'è descritto un processo quasi di, in realtà è un po' alla Blob, no? Cioè quasi un uno viene inglobato, diventa parte di questa coscienza planetaria, anche banalmente mangiando qualche cosa del pianeta, cose di questo genere, se non ricordo male. Completamente diverso, per esempio, un approccio che mi è venuto in mente pensando da un punto di vista dei film. Vi viene in mente un film non particolarmente di successo, per la verità, in cui c'è una visione simile, c'è un discorso dell'incontro con un'intelligenza planetaria, è Final Fantasy. Vi ricordate, sì. Final Fantasy, sì, The Spirits, sì, Within? Sì. Sì, Final, sì, Fantasy, sì. È un film che, per la verità, ha avuto anche lì una storia strana, è stato un flop terrificante, anche se ha avuto un'enorme serie di riconoscimenti tecnici, perché è stato, diciamo, ha veramente fatto fare un salto alla percezione di quello che significa un film fatto al computer. Che si inseguì un realismo ai limiti veramente della demenza, e in Final Fantasy c'è uno stesso concetto, c'è un'intelligenza lì, una coscienza planetaria, sì. La storia è molto ingarbugliata, insomma non si capisce niente, ma comunque mi ricordo che da un punto di vista visivo Final Fantasy mi fece una grossa impressione, con questa atmosfera nella quale si vedeva l'anima, lo spirito del pianeta, e si tentava in qualche modo di entrare in contatto senza riuscirci. C'è anche lì un discorso di incomunicabilità in qualche maniera.
Molto giapponese come film.
Sì, molto giapponese. Sì. Un'altra serie che abbiamo citato e che mi fa piacere richiamare qui, che ha una problematica simile, quella dell'incomunicabilità stavolta, è dell'intelligenza collettiva, anche se non planetaria, è il ciclo di Ender. Ricordate il ciclo di Ender, sì. Di cui appunto speriamo, sì, che tra poco, sì, esca, sì, il, sì, film, e che, sì, speriamo pure che non ce lo rovinino. Nel ciclo di Ender la guerra tra gli umani e le formiche in realtà è generata da un problema di incomunicabilità, perché le formiche hanno un'intelligenza collettiva per la quale la regina non percepisce i singoli esseri umani come individui. E questo crea un'incomunicabilità, non ci si riesce a parlare, no, e da questo nasce poi la guerra, anche se, e poi c'è lo sviluppo, vabbè, della storia, in cui Ender, il protagonista, rompe questa barriera e riesce ad entrare in contatto con questa intelligenza, con questa alterità. Però anche lì è profondamente dibattuto e discusso, sia pure in uno scenario più dinamico, no, di guerra, di cose, eccetera, eccetera, è discusso questo confronto fra l'umanità e una intelligenza completamente differente, che è un'ipotesi estremamente stimolante.
Non ricordo, di Ender avevamo già parlato, o era stato solo un cenno in una puntata?
No, se la memoria non mi tradisce, ne abbiamo parlato.
Ne abbiamo parlato. Ok.
Sì. Ormai abbiamo sì. già superato, ecco, puntata sì. 17, insomma, adesso ci vuole una lista, io ce l'ho scritta da qualche parte, ma non me la so, mi è sfuggita, Max. Però mi sembra che ne parlammo.
Sì, sì, sì.
Ragazzi, ditemi voi perché posso continuare almeno 5 ore.
Sì, dobbiamo
mi vengono in mente...
stringere, siamo a 25 no. minuti circa.
Allora non abusiamo della pazienza dei nostri ascoltatori, possiamo stare solo con la promessa, vi posso dire che diciamo su questa tematica, quindi come avete visto da Solaris, no, nascono una serie di stimoli. Ah, scusate, non posso non citare ovviamente l'intelligenza del monolito nero di 2001, Odissea dello spazio, è in qualche maniera comunque la rappresentazione di un confronto tra l'umanità e qualcosa di misterioso.
Di misterioso
e peraltro nel film, se vi ricordate la scena finale, abbiamo uno scenario nel quale il protagonista a confronto con se stesso, no? Cioè, viene ricreato il se stesso vecchio, il se stesso bambino, e poi a un certo punto c'è una transizione, l'astronauta diventa il se stesso vecchio che muore per rinascere e diventare un bambino, quindi anche lì
c'è il confronto,
tutto questo, anche questo c'è il confronto, e anche lì questo confronto è guidato in qualche maniera, è provocato, è voluto da questa intelligenza aliena. Quindi, se volete, il cerchio si chiude. Quella era la prima puntata del nostro podcast. Abbiamo ormai tessuto la ragnatela, adesso possiamo salutare i nostri ascoltatori, a meno che non vogliate chiedermi
qualcosa. Ma ce ne sono ancora tante di cose da dire. Sì. Comunque, no, non l'abbiamo ancora chiusa.
Chiusa rispetto, diciamo, a questa chiacchierata che a partire da Solaris. No, volevo tirare un po' le fila di una serie di possibili ripensamenti di alcune cose che avevamo già presentato e anche di letture o di io ognuno delle, per esempio, appunto, di prendere il ciclo della fondazione, di vedersi Final Fantasy. Abbiamo fatto il programma fino a Natale,
un bel percorso.
Quindi dobbiamo Omar, alla fine ci dobbiamo congratulare con Paolo.
Che sì, dai, tutto sommato, dai.
Rispetto a un tema che ci aveva inizialmente un po' spaventato, no, ma do sì. Solaris, noioso, no, invece hai visto?
La fatica sarà ripagata, la promessa che ho fatto, Max, la mantengo, non ti preoccupare.
Esatto.
Quindi il Salon Prof ha chiuso la sua ragnatela per questa puntata, noi lo ringraziamo e gli diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi ragazzi, arrivederci.
Puntata di Fantascientificast per parlarci delle nuove visioni sul piccolo schermo, direttamente da fantascienza.com abbiamo qui con noi il nostro Silvio. Ciao Silvio.
Ciao Paolo, ciao Omar. Eccoci qua, questa settimana parliamo di Blood and Chrome, che è una serie di fantascienza che non va proprio sul piccolo schermo, ma dipende un po' da quanto è grande lo schermo del vostro computer, perché infatti è una serie che viene trasmessa via web.
E soprattutto da che nazione si proviene? Ahimè, la butto così subito in polemica.
Allora, no, breve antefatto della cosa. Blood & Chrome avrebbe dovuto essere una serie prequel di Battlestar Galactica. La Sci-Fi Channel, che l'avrebbe dovuto trasmettere, e la Universal, che la deve produrre, hanno fatto un ping pong durante gli anni dicendo no, la faremo solo via web, no, però faremo una serie, no, però la facciamo solo via web. Alla fine, praticamente martedì scorso hanno annunciato, ok, la facciamo via web, vengo da questo venerdì, tutti, bam, come così di colpo, ok. Allora, tutti i siti del mondo hanno preparato tutti i link, YouTube, venerdì pomeriggio, zac, è andata in onda questo doppio episodio, due episodi di 12 minuti l'una. È andata in onda praticamente in tutto il mondo, eccetto che in un unico paese un po' sfigatino al mondo, che è l'Italia. Allora, come sia avvenuto questo fatto, non abbiamo dati precisi, perché io ho mandato una mail alla press, all'ufficio stampa di Kinema, che è la società che lo distribuisce, che distribuisce questo telefilm sul web, ma non mi hanno ancora risposto, magari non mi risponderanno mai, non lo so. Comunque, la cosa si è svolta in questo modo. Kinema produce varie serie di web telefilm con Marvel. Sono tutte visibili anche in Italia sul loro sito. Quando andate sul web Blood and Chrome è stato visibile anche in Italia per almeno un'oretta, poi è arrivata la mannaia ed è stato chiuso. Quindi, diciamo, da giornalista che conosce un po' queste cose, la mia opinione è che è arrivata una telefonata di Universal di chiudere il rubinetto per l'Italia. Quindi, diciamo, la colpa molto probabilmente dell'Universal. Ho indagato successivamente, chiedendo a degli amici che si trovano in vari paesi del mondo, per certo che in quei paesi il filmato non era stato chiuso. Si parla di Francia, si parla di Giappone, si parla di Gran Bretagna, si parla di Germania. Quindi, diciamo, la mia opinione è che sia stato chiuso solo per l'Italia.
Ma la domanda fondamentale, tra l'altro io ero l'amico dalla Francia, giusto per... tra l'altro la domanda però è perché? Cioè, perché Universal ha deciso di fare una mossa del genere solo sul nostro paese? È quantomeno strana questa decisione, a meno che abbia, la sparo, accordi con qualche PTV locale.
Guarda, lasciando da parte le varie ipotesi cospirazioniste e auto di opinioni abbastanza strane che si possono avere sull'ultima ferie in Italia, queste cose qua che non avrebbero senso perché era un filmato gratuito messo su YouTube.
Sì, appunto.
La motivazione plausibile è che ci sia già un contratto in essere per la trasmissione degli episodi su una TV italiana, che può essere da una parte Fox, che ha trasmesso Galactica negli anni, diciamo, come prima visione negli anni scorsi, o come può essere il canale Steel che è gestito da Universal Italia, che trasmette anche sotto l'etichetta Sci-Fi, quindi diciamo il canale di casa. Quindi può essere che loro abbiano deciso di chiuderlo perché avevano già questo contratto di trasmissione. Qualunque sia comunque questa giustificazione, personalmente trovo una decisione scellerata, perché non puoi fare una cosa del genere, promuovere a livello mondiale un episodio e poi non trasmetterlo in un paese. Con il risultato poi, con il risultato che 10 minuti dopo lo stavano vedendo tutti scaricando dai...
Sì, esatto. L'effetto proprio...
Lo sanno loro, lo sanno tutti che ci sono, quindi è veramente una scelta che non ha capo né coda, dal mio punto di vista, che rappresenta l'ennesimo incoraggiamento ad andare a scaricarsi le cose di torrent, come la decisione che vi ricordate in luglio di mandare Prometheus 3 mesi dopo e così via. La gente nel 2012 non ha più voglia di aspettare i loro comodi. Voi non ci date le cose, ce le andiamo a prendere. Dovranno tenerne conto, se ne renderanno conto sarà sempre troppo tardi.
Vabbè, ormai... se ne renderanno conto dal danno economico quantomeno. Perché qua si parla comunque di un danno economico, mancati introiti pubblicitari, eccetera, eccetera, che potevano avere benissimo tramite il canale di YouTube. Che dire?
Sì, non ce ne sono pochi, diciamo, ce ne sono più che altro per la Kinema, che vive della sua reputazione di distribuire un sacco di copie, però era comunque un telefilm trasmesso gratuitamente su YouTube, quindi che cosa ci avrebbero perso a trasmetterlo, insomma. Magari avrebbe avuto tre spettatori in meno, ma comunque si parla sempre di TV che vivono sugli abbonamenti. Non è che uno fa l'abbonamento a Sky o a Mediaset Premium per vedere due puntate da 12 minuti di
Sì. Sì.
Mi sembra un po' eccessivo. No?
Chiaro.
Se posso continuare la mia chiacchierata, vorrei passare da questo argomento a un altro argomento che è in qualche modo collegato, che riguarda le serie televisive che stanno andando in onda invece negli Stati Uniti all'inizio di autunno. Non ce ne sono moltissime di fantascienza, ce ne sono varie, diciamo, un po' di confine. Le accenniamo un po' rapidamente, anche se abbiamo già parlato, mi pare, qualche puntata scorsa. Una tra più interessanti, tra virgolette, è Last Resort, che è una serie che è un sottomarino che si è ribellato, diciamo, che al governo degli Stati Uniti, perché ha ricevuto un ordine di lanciare delle teste nucleari, ma questo ordine non è arrivato in modo chiaro, per cui si sospettano queste azioni. È una serie con molta adrenalinica, con molta tensione, non male, devo dire, fatta abbastanza bene, anche se tutto sommato, se si va un po' a cercare qualcosa di profondo dentro, è difficile trovarlo, però insomma si guarda abbastanza bene. Un'altra serie fantascientifica che è iniziata su questo autunno è Revolution, che è una serie prodotta da J.J. Abrams e che parla di un mondo in cui, per un motivo che si va scoprendo piano piano, puntata dopo puntata, la corrente elettrica è venuta a mancare, per cui qualunque tipo di motore elettrico a batterie non funziona più, e la civiltà è crollata e si è instaurato un sistema bucolico, dominano le milizie di uomini armati. È un po' un classico dei film di dopobomba, un genere che di solito in televisione non ottiene grosso successo, infatti anche questa volta non sembra che questa sia moltissimo da dire, sinceramente.
Quindi diciamo che non sta avendo comunque il successo sperato, anche in questo caso.
Il successo sperato, ma non è solo questa, anche Last Resort è stata distrutta dagli ascolti, nonostante sia una serie su cui la ABC ha puntato moltissimo, Fringe sta andando malissimo, un po' tutte le serie, e non parliamo soltanto delle serie di fantascienza. Le serie di fantascienza vanno un po' male, un po' bene, proprio bene quasi nessuna. L'unica che va più o meno decentemente è Arrow, che è quella su cui forse si puntava di meno, che è una serie di supereroi, no? Che ha preso il posto di Smallville, che racconta la storia di questo personaggio che nei fumetti si chiama Green Arrow, qui si chiama solo Arrow, ma è un personaggio più o meno.
Lì, diciamo.
Quindi sul network più piccolo di tutti, che è CW, quindi gli ascolti non sono grossi, però diciamo per quell'emittente possono anche andare bene. Però diciamo che in generale mi sembra si possa fare un anno che le fiction televisive hanno sempre meno ascolti, e questo è un fatto abbastanza preoccupante dal mio punto di vista. Ne discutevo anche con Dazieri sul suo blog. Dazieri, che sapete è un settore abbastanza importante, ma anche collabora con varie serie televisive italiane, e lui sostiene che il futuro delle serie televisive è sul web, ovvero le persone devono poter vedere le serie TV quando vogliono, dove vogliono, se le devono acquistare via internet, vedersi i loro episodi quando gli interessano e così via. E mentre la televisione generalista è destinata a nel futuro, insomma, a scomparire in qualche modo.
Sì.
La mia opinione però è che il futuro delle serie televisive non è così chiaro come lo aspetta lui, perché mentre le televisioni sono quelle poche lì, e quindi l'audience televisiva si suddivide su negli Stati Uniti, diciamo, su 4-5 canali principali più i canali via cavo, eccetera, ma sempre comunque un numero abbastanza limitato. Sul web un audience si può dividere in 1000 rivoli diversi, quindi è molto più difficile per una serie TV ottenere quella massa critica che gli permette di pagarsi i costi di produzione. E comunque da questo presente in cui le serie vengono pagate dalle televisioni e un futuro ipotetico in cui le serie vengono pagate dagli utenti tramite l'acquisto via internet, c'è tutto un periodo in medio in cui le televisioni non saranno più in grado pian piano di pagare le serie TV perché non avranno abbastanza ascolti e quindi preferiranno andare su altri tipi di trasmissioni. E il web non sarà sicuramente ancora in grado per molto tempo di dare un contributo significativo. Quindi c'è il rischio che in questo periodo di interregno, sempre che dopo questo periodo di interregno venga un regno, siano un po' per scomparire o per diventare qualcosa di molto più economico e molto diverso che siamo. Qualcosa probabilmente sul tipo di Golden Chrome che abbiamo visto.
Sì, con tutti, con tutti i limiti del caso.
E contro questo fatto che Battlestar Galactica è una serie che ha fatto un centinaio di episodi di 45 minuti ciascuno. Non viene considerata una serie che ha avuto grosso successo, da 4 stagioni, periodo. Però ha fatto 80 episodi e di 45 minuti l'uno. Blood and Chrome ha fatto 2 episodi di 12 minuti ed è previsto un totale di 10 episodi. Che in totale messi tutti assieme fanno la lunghezza di un doppio episodio televisivo. No. Cioè, questo modello delle serie TV comparabili con quelle che abbiamo avuto fino ad oggi. Quindi è la mia è una visione un po' critica per il futuro. Perciò, insomma, quando vediamo Fringe, diciamo sì, ma questa puntata qua se non è piaciuta tanto, mi sa che tra qualche anno diremo cavoli che belli tempi quando c'era ancora Fringe.
Speriamo di no, Silvio, questa... perché altrimenti sarà un futuro molto triste se vogliamo, ecco.
Bene,
ti ringraziamo.
Ok, ringraziamo Silvio ancora di averci illuminato con il raggi catodici, se si può dire così, per cui al limite diciamo che ci prepariamo per il prossimo intervento, magari parliamo dopo averlo visto questo benedetto Blood and Chrome, vero Silvio?
Ah, io ovviamente sì.
Ok, Silvio, grazie ancora e a questo punto alla prossima puntata.
Va bene, a presto, alla prossima.
Abbiamo l'onore in questo episodio di avere come ospite qui a Fantascientificast un personaggio al quale io almeno devo un sacco di notti passate insonni. Abbiamo in linea Luigi Rosa.
Saluti a tutti.
Realizzatore, ciao. Tra le altre cose, del bellissimo portale dedicato a Star Trek in italiano, Hyper Trek, e per quello che ho perso un sacco di notti. Ti ringrazio per questo davvero molto, Luigi.
Ah, grazie a voi. Ciao.
Dunque, Luigi, niente, prima di tutto magari parlaci per le pochissime persone sulla faccia della Terra e dell'intera federazione che praticamente non ti conoscono, magari parlaci introduciti per intenderci.
Ah, dunque, io sono fan di fantascienza e di Star Trek. Lavoro nell'informatica da tanto tempo e a un certo punto mi ero trovato con la necessità, era alla fine degli anni 80, con la necessità di non perdere il filo su allora c'era solo la serie classica, sugli episodi, sui pianeti, i personaggi che avevano chi aveva fatto cosa, chi aveva diretto cosa, eccetera. E da buon informatico mi sono costruito il mio database utilizzando i tool che c'erano allora. Allora c'era, io programmavo in Clipper in quel periodo.
Oh, mamma mia. E qui viene fuori l'età informatica.
Cavolo. E avevo due possibilità. Una era di scrivermi un motore ipertestuale per cui stavo, per cui ipertesti stavo già nutrendo un po' di amore perché mi ero informato in quel periodo su riviste e pubblicazioni. Avevo tentato di scrivere un motore io, poi c'era, c'era le Norton Guide, e allora ho deciso che forse era meglio usare quello che c'era già. E qui nasce la prima versione di HyperTrack. Era come si chiama?
Che anno?
Era la, gli anni erano 88, 87-88. E
già all'epoca poi, pubblicata?
Che cosa?
La prima versione.
NG3 o Track NG, adesso non mi ricordo, era disponibile e scaricabile sul circuito delle BBS Fidonet. Sì, sì, quindi era scaricata e poi distribuita anche ovviamente con i floppy, perché per chi non aveva i modem.
Luigi, mi sto commuovendo.
In quel periodo a me piaceva anche HyperCard, che girava su macOS. Sì. Perché è stato il primo esempio di motore multimediale ipertestuale disponibile su tutte le piattaforme, cioè già preinstallato sui computer. Mm-hmm. Cioè, se uno acquistava macOS, so se c'era il 5 o il 6, forse già 5 o 6, beh, comunque quello lì, con un Apple Macintosh, si trova già installato questo motore multimediale e ipertestuale. Poi, quando nel 90 Microsoft ha tirato fuori Windows 3.0, ha anche distribuito assieme a tutti Windows il sistema di help ipertestuali. Io mi ero procurato il compilatore che veniva distribuito assieme al kit di sviluppo del C, che poi avevo anche comperato, era un mattone incredibile. sì, allora il kit di sviluppo del C aveva tutti i manuali cartacei, era una roba
800 pagine manuale.
Sì, era una roba da un 70-80 centimetri di sua libreria. Cioè, era roba cospicua, secondo solo i manuali di Novel Network, probabilmente. E come si chiama? E a quel punto, convertendo in sorgenti RTF, tra l'altro, perché quell'affare lì usava compilatore RTF, un compilatore stronzissimo che quando c'era un errore non ti diceva niente, c'era solo errore, te lo dovevi andare a cercare tu. Sì, una roba incredibile. E io scrivevo i sorgenti in RTF, direttamente in RTF, non usavo Word come facevano alcuni che creavano il file, e da lì ho tirato fuori qualcosa in più, perché comunque si poteva mettere delle immagini. Poi avevo scritto un software che generava automaticamente gli indici, eccetera, e quindi c'era questo WinTrack Help, anche lì distribuito sul circuito delle BBS, e poi brevi mano a chi lo voleva. E poi con l'HTML è stato gioco forza.
C'è stato un salto, diciamo.
Sì. Credo che fosse nel 97, in cui io dopo ho cominciato a lavorare con internet da un provider nel novembre del 94, prima che scoppiasse il fenomeno video online in Italia, eccetera, quando eravamo veramente quattro gatti.
Bei tempi.
Sì. Bei tempi, oddio. C'è gente che, se tu gli dici Trumpet Winsock, gli si rizzano i capelli in testa. Vabbè, lasciamo perdere. E quindi ho dovuto convertirlo in HTML. Il problema era che fino al come si chiama, al 2005, tutta la struttura era statica, HTML con pagine statiche. Ok, dietro c'era comunque sempre un software che avevo scritto che generava i menu, che generava altre cose partendo dalle pagine, però comunque era tutto statico. A un certo punto bisognava scrivere un software di gestione, e qui è stato MySQL, PHP, ed è storia recente.
Infatti, andiamo verso la modernità. Una domanda sì. Che si chiederanno molti, tutta questa mole di dati, ok, negli sì. anni 80 hai cominciato a raccogliere tu
sì.
informazioni, ma a quante mani è stato compilato HyperTrack nella sua
versione? Ah, guarda, le puoi contare se vuoi, sono ogni persona che ha collaborato anche segnalando una virgola, letteralmente una virgola fuori posto, è stata citata, a meno che, e credo non ci siano stati casi a memoria, o forse pochissimi, uno non mi chiedesse toglimi o cambiami dal mio nome al mio pseudonimo, ecco, questo era capitato. Se voi andate nelle, come si chiama, in HyperTrack, nella sezione varie c'è credit, e lì ci sono veramente tutti i nomi che hanno contribuito da HyperTrack in avanti, da quello di Norton Guide. Di fatto non aveva contribuito nessuno, perché me l'ho scritto io. Poi piano piano, ed era distribuito abbastanza in maniera poco...
casalinga, diciamo.
Sì, sì, cioè lo usavano in pochi, ma poi pochi. Il Norton Guide, così lo usavano solo i programmatori Clipper e pochi altri. È stato poi con l'help file di Windows che la cosa è esplosa, tra virgolette.
Quindi parliamo degli anni?
Delle file del 1990, dal 90.
Quindi diciamo le prime collaborazioni sono arrivate negli anni 90, esterne.
Sì, 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 sì.
Tu con HyperTrack praticamente hai preceduto Wikipedia. Sei venuto prima di Memory Alpha, prima di tante altre cose.
Sì, quindi. Sì, anche perché, bisogna, a onore del vero, bisogna dire che prima che andassimo tutti online con internet, online in tempo reale, perché eravamo online, io sono andato tra virgolette online con la Fidonet nell'86, quindi eravamo online, ma eravamo online con un ritardo di un giorno, perché comunque le BBS si sincronizzavano i messaggi tra di loro durante la notte.
Okay.
Però quando siamo andati online con una rete vera, internet, diciamo che le varie isole si sono messe in contatto tra di loro, perché c'erano molti progetti non solo a livello di fantascienza, ma a livello di guide tecniche. Mi ricordo, non era ipertestuale, ma c'era una bellissima interrupt list aggiornata quasi settimanalmente, con tutti gli interrupt hardware dei PC, che era, valeva tanto oro quanto era lunga in byte, perché per chi programmava in quel periodo era veramente una manna. Cioè, quindi c'era fermento, c'era qualcosa. C'erano motori ipertestuali utilizzati soprattutto per accedere ai dati registrati nei CD-ROM, perché comunque c'era un'industria di CD-ROM che anche in Italia si era sviluppata alla fine degli anni 80 e poi era scoppiata negli anni 90. E quindi c'erano dei motori di ricerca, di interrogazione ipertestuali o simili ipertestuali per i CD. C'era qualcosa, quello che mancava era proprio la rete, il web. E quindi, cioè, in realtà Wikipedia non ha fatto nient'altro, cioè, MediaWiki, cioè il motore, lasciamo perdere, non ha fatto nient'altro che standardizzare un po' questi
istanze
questi.
Che c'erano già.
Sì. Cioè, chi adesso è più facile, adesso intendo dall'anno scorso, dal 2010, è molto più facile comprare anche uno spazio con un PHP MySQL, montarci una copia di MediaWiki, farsela hackerare se non te la tieni aggiornata, vabbè, questo è un altro discorso, ma fare un database ipertestuale poi con MediaWiki è veramente banale, cioè, no?
Sì.
MediaWiki ha il problema che è come struttura è piatta e non è gerarchica, la gerarchia te la devi costruire tu, perché è fatta per essere un dizionario barra vocabolario barra enciclopedia, quindi è piatto, cioè non puoi fare un menu a livelli, cioè te lo devi inventare, sì. Devi molto forzare, sì.
È
sì,
molto anche standardizzato perché non è fatto per da questo quello. Punto di vista.
È fatto per quello.
Luigi, non so se esiste ancora, però c'era stata anche una sorta, fra virgolette, di esperimento di una sorta di, passami il termine, hyper network che
sì.
Diversi.
L'avevo sicuramente fatto.
Mi ricordo il compianto, ahimè, Hyper, quello dedicato a Stargate, mi ricordo.
Sì, Hyper SG1.
Poi c'era quello dedicato a Babylon 5 che
sì.
È stato, se non sbaglio, è arrivato fino a un certo punto, poi è stato switchato su una nuova piattaforma che dopo però non è andata avanti.
No, infatti, gli ho passato il software di HyperTrack, ha fatto un po' la conversione, poi probabilmente i casi della vita ti portano altrove, ecco.
Poi mi ricordavo uno splendido anche per chi le piace, a me mi piaceva, dedicato a YAG, alla serie YAG anche addirittura. Ecco.
Allora, l'idea era Hyper Alliance, ecco. L'avevo fatto io, poi non avevo più tempo di seguire quel progetto, l'avevo passato a Satrain, gli ho regalato il dominio, e non so se lui sia andato avanti, era andato avanti un po', poi anche lui ha avuto altri impegni.
Invece quello che ahimè ho visto, non so se seguito, è stata invece la triste vicenda di quello dedicato a SG1, a Stargate, sì. Che hanno avuto addirittura problemi legali fra di loro, so che hanno, c'erano addirittura...
Allora, io questo non lo so, io conosco alcuni dei primi, come si chiama, gestori del progetto. Come?
No, curatori.
Redattori, diciamo.
Non ho capito, scusami.
No, dicevo curatori del progetto. No, t'avevo imboccato.
Sì, curatori, esatto. Loro, a differenza, cioè HyperTrack ha sempre utilizzato la mailing list come strumento di dialogo tra i collaboratori, tra chi voleva, perché era aperto a tutti. Loro usavano il forum. Io premetto che non ho molta simpatia per il metodo forum, perché è dispersivo e vabbè, non mi piace. E per loro HyperSG1 era parte del progetto del forum, cioè erano due cose che andavano di pari passo. Ovviamente con il forum è così, finisci per litigare.
È un classico.
Che mi ricordo vagamente.
È un classico.
Certo. E quando vuoi contemporaneamente tenere in piedi una community e un database, poi alla fine, poi vabbè, anche queste, ripeto, sono scelte. Non... Io proprio per evitare problemi di tipo imperiale ho sempre limitato molto la parte iconografica e cioè le foto, dando più importanza alla parte testuale. Anche tutta la grafica di HyperTrack, non ovviamente contiene dei riferimenti grafici a Star Trek, però non è una copia di qualcosa di Star Trek. Questa è una cosa che ho sempre voluto fare per due ragioni. Primo, perché cioè con tutta la creatività che c'è in giro, perché dobbiamo copiare? Secondo, proprio per evitare di usare loghi e grafie, cioè logo inteso come il nome e il scritto con quel carattere, con quei colori, eccetera. Per il momento nessuno mi ha mai rotto le balle.
Ecco, mi hai anticipato una domanda, volevo appunto sapere se avevi avuto problemi di copyright di sorta.
No, ma allora, perché venendo dal fandom degli anni 80, avevo visto che c'erano già delle pubblicazioni, a parte quella di Bishop Trimble, che non mi ricordo mai come si chiama, Star Trek, non mi ricordo come si chiama. Era uno famoso, era Star Trek Encyclopedia, Star Trek Concordance, Star Trek Concordance. Era l'Encyclopedia Ante Litteram, praticamente. Sì. E c'erano molte altre pubblicazioni, non Paramount, che praticamente avevano solo testo e disegni, nessuna foto. Ci voleva poco a capire che se fai così nessuno ti salta addosso. Cioè, non... E quindi ho cominciato anch'io a dire, vabbè, ma se io mi tengo sotto quota radar, se io comunque dimostro o posso dimostrare che la parte testuale è preponderante sulla parte iconografica, tengo le foto a bassa risoluzione, quindi nessuno mi può dire tu hai le foto online, nessuno se le stampa, se le va a far firmare, eccetera. Perché all'inizio, quando c'era Internet, quando Internet esplose così, molti avevano foto ad alta risoluzione di fotografie, copyright, e veniva contestato loro proprio questa cosa, che fosse ad alta risoluzione, perché tu te la stampi
fai quello che vuoi.
Sì, e la rivendi. Il problema è che gli attori, quando vanno alle convention, ci guadagnano su quello, cioè quello è il loro margine di guadagno, la vendita delle foto, parliamoci chiaramente. Quindi, non volendo neanche arrecare del danno a attori o altre persone, le foto sono ridotte, sono solo per rendere l'idea, ma infatti non ho mai voluto mettere tipo una foto per ogni episodio, poi perché l'episodio dura 44 minuti, se io, ogni minuto è fatto a 60 secondi, ogni secondo sono 24 frame, voi capite che prendere un frame esemplificativo così, sì. poi parte la lotta, cioè, ah no, secondo me è così.
Se lo dovevi mettere quell'altro.
Io preferisco questo, così, allora dico sì, va bene, ma non lo facciamo. E quindi, no, per fortuna non ho mai avuto guai di tipo imperiale da questa parte di vista. Ma proprio nessuno, infatti sono anche, da un certo punto di vista, sono stupito. Per mai nessuno mi ha rotto le balle.
Sì.
Evidentemente perché non rompo le scale balle a nessuno.
O meglio ancora, reputano il lavoro una pubblicità, un'ottima pubblicità.
Non credo, conoscendo i personaggi che girano, non gliene frega niente.
Come ultimissima domanda, Luigi, invece, allora, al di là, abbiamo visto che per te nessun tipo di ostacolo né di obiezioni, invece, al di là di tutta la nostra gratitudine come usufruitori di cose, hai avuto riconoscimenti ufficiali invece?
Ufficiali, ho vinto un premio Italcon.
Che quello...
La prima volta che la Italcon creato la categoria, diciamo, siti amatoriali. Il premio come miglior sito amatoriale, la prima volta che è stato indetto, questa cosa l'ho vinto io. Purtroppo non ero, cioè purtroppo, purtroppo non ero lì presente a ritirarlo, perché ero negli Stati Uniti per un viaggio di piacere e lavoro, ero a Manhattan in quella sera, però a livello proprio, diciamo, ufficiale, formale, così, quello è è stato il primo. Poi, vabbè, la cosa secondo me che a me ha fatto più piacere in tutti questi anni è cioè, gente come voi che mi dice: guarda, grazie, per me è stato utile, divertente e così, perché alla fine, allora, va da sé che uno non lo fa per tirare su dei soldi, anche perché il tuo, cioè, è meglio non tirare su soldi, non guadagnare nulla, perché in questo modo la Paramount non ti
dai nulla. Il coltello è praticamente...
Esatto, cioè uno offre veramente il fianco e poi è illegale. Cioè, parliamoci chiaramente, questo Star Trek è un qualcosa che appartiene a loro. Uno poi può discutere se sia giusto o non giusto eticamente, eccetera, ma non è questo il punto. La legge dice così e quindi è meglio non andare contro la legge, perché già uno non ci guadagna, se poi deve anche andare a litigare in tribunale, cioè, manda a quel paese tutti. Perché... E, questo è... il come si chiama, l'unico premio formale sostanziale. Poi non so, ci sono altre cose interessanti, tipo la citazione nella bibliografia di una tesi di laurea o citazioni in vari libri o che ne so, in un numero di MC Link, credo. Scusate, MC Microcomputer. Piccolo lapsus.
Mamma mia, parliamo anche qui con pianto MC Microcomputer.
Sì, altre cose, però sai, la cosa più bella, secondo me, a parte questi premi che per la carità sono gratificanti e comunque fanno piacere. Quello che ha fatto piacere è comunque, ripeto, persone che, tra virgolette, normali, che sono le più importanti dopo tutto, che ti dicono grazie, è bello, mi piace, mi è servito, mi ha divertito. Significa che uno ha fatto tutta questa cosa anche per far divertire qualcun altro. Cioè non l'ha fatta solo per sé. Sì.
Chiudendo quindi, sì. Ancora grazie a Luigi per questo mega lavoro. Voi, se non lo conoscete, mi raccomando, www.hypertrack.info è l'indirizzo che fa per voi e la pagina curata da Luigi, che è assolutamente unica nel suo genere e davvero una pietra miliare per tutti gli appassionati di Star Trek in Italia. Noi, come concordato, ci sentiremo presto poi, Luigi, per altre chiacchierate.
Molto volentieri.
Sarai nostro graditissimo ospite. Grazie mille.
Grazie mille. Grazie
ciao
a tutti.
Luigi.
Ciao.
Arrivederci a tutti. Ciao.
Con l'intervista a Luigi si conclude questa puntata 17 di Fantascientificast. Come sempre vi ringraziamo tanto per il sostegno e il vostro ascolto, grazie mille. E scusate per qualche intoppo tecnico che è successo anche in questa puntata 17. Potevano forse mancare nella puntata 17?
Direi proprio di no.
Penso. Insomma, l'intervista di Silvio è, diciamo, stata un pochettino problematica a livello di banda. Ad ogni modo, prima di chiudere delle ultime notizie, direi contatti.
Ok, abbiamo la nostra pagina web, il nostro sito web che è www.fantascientificast.it. Abbiamo la nostra posta elettronica che è info@fantascientificast.it. Poi abbiamo i nostri canali social, per cui abbiamo la pagina Facebook che è Fantascientificast, il nostro account Twitter che è FantasciCast e poi diciamo non ultimo, anche che sta pian piano prendendo piede, che è la nostra pagina su Google Plus, sempre Fantascientificast.
Sarà molto utile in futuro, pensiamo, sì. Quando faremo qualche hangout in diretta. Ad ogni modo, prima di chiudere, una notizia: dal 5 al 9 dicembre 2012 a Trieste, sala Tripkovic, si terrà il Trieste Science Fiction Festival della Fantascienza, edizione 2012. Noi saremo lì tramite il nostro nostromo Nicolò Corvini, che seguirà tutto il festival e ci farà un bellissimo reportage. Altre notizie poi le daremo nella puntata proprio a ridosso del festival. Appuntamento molto interessante e imperdibile per tutti gli appassionati. Direi che siamo in chiusura a questo punto.
Sì.
Quindi grazie ancora. Ci sentiamo tra...
Ci sentiamo tra 15 giorni. Scusate l'accavallamento, ma è pur sempre la puntata 17.
E quindi ci sentiamo tra un paio di settimane. E per il momento, so say we all.
So say we all. Ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.